c'è un criterio, ai sensi della privacy non poteva essere.
Ecco, quindi io farei il corso perché non c'è privacy.
Sicuramente.
Sì.
Che non devono essere mappati.
Allora, rispetto alla definizione, secondo me, qui potrebbe essere molto interessante fare una piattaforma di vero accesso. Perché adesso, con l'obbligo dell'osservazione della partecipazione ai ruoli 117, 118, 129 dei cittadini, potrebbero fare dei cittadini con osservazioni che, mettessero, che possono mettere in evidenza queste discrepanze che possono essere risolte con provvedimenti di autotutela, la situazione di scudo sbagliato, siamo tutti interessati a un bene comune all'interno. Sono chiedenti che ci sono questi interessi qua, abbiamo fatto così, abbiamo costruito, abbiamo dei contratti a farli. E quindi si c'è privacy, poi non c'è nessuno che mette in evidenza la denuncia. Però in realtà questi sistemi sarebbero sì esporre effettivamente la possibilità.
Ma io lo sto portando come esempio del sistema obiettivo che ha portato un contributo notevole a livello italiano, il primo sistema che io conosco. Catalogazione e georeferenziazione del patrimonio con vincoli, l'unico che conosco nel mondo, devo dire, io ho girato molto il mondo su questa questione, non ce ne sono altri di questo livello, tenuto chiuso, perché? Perché dà fastidio, perché ha creato dei problemi. Ecco, allora ci troviamo di fronte a problemi enormi nel voler portare, diciamo, risultanze, questo è costato anni e anni di ricerca di tanto tipo, per poter catalogare un buon mese e dire qual è la sua vulnerabilità. Io ci lavoro dal 1980, da quando il primo direttore di storia città di restauro mi chiese quanto costa documentare tutti i monumenti italiani? Una domanda a cui ancora non riesco a rispondere, perché con le nostre tecnologie all'epoca costava un occhio perché li avevo programmati i monumenti, io ho messo a punto delle tecnologie simili a quelle vostre, ho dei sensori sempre a costo più basso per poter intervenire su tutto il patrimonio. Quando ci siamo riusciti hanno detto bene, adesso non ci serve. Contro un'ottusaggine del genere è difficile andare avanti, parlo di persone, non di parlo di persone che hanno 5-10 anni più di me, che stanno in direzioni diverse, cioè la direzione generale del Ministero dei Beni Culturali, che adesso andranno in pensione finalmente, speriamo che viene dopo abbia una visione migliore. Scusa, cioè, lo dico, ma
tutto da vedere.
Non so perché ho paura che quello che viene dopo potrebbe essere peggio.
Non so. Formatizzazione degli atti che non permette la descrizione dei beni, perché tu non puoi scrivere niente nella materia degli atti. Io ricordo, che quando facciamo la definizione delle posizioni, che nella legge è che la notarile richiede almeno tre confini con tutta la definizione, quindi delle bene, nelle righe dove la descrizione catastale non era reale rispetto alla definizione di fatto, perché le parti dicono al notario dove è esattamente, no? La descrizione deve andare a scriveva, non dice scritto al catasto, però misurando dall'estratto di mappa e dalla dichiarazione delle parti risulta una differenza di metri quadrati rispetto, quindi dall'alto non sarebbe quelle linee, risultava perfettamente la posizione. Ora che di nuovo non c'è scritto niente, stanno risultati da dire quindi anche questo.
Ma comunque l'esempio finale, cioè la lezione che io ho preso è questa, io sempre del Ministero dei Beni Culturali, carta del rischio 1997, preventivo di costo. Di Carastani, ho detto provincia di Perugia, quel costo che ho detto prima. Siamo tornati con gli avvocati anni dopo e siamo riusciti a ottenere nel 2002 tutti i dati catastali in completa collaborazione oggi tra il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero delle Finanze. È cambiato completamente l'atteggiamento perché il funzionario, il dirigente dell'ufficio, nonostante ci fosse la legge, ci ha messo 3 anni per recepirla. Ci vogliono degli anni, cioè la burocrazia nostra non è che arriva da lei, ma c'è la legge, c'è quante altre cose ci sono che si combinano a questa. E lui solo dopo 3 anni si è reso conto che ci poteva rilasciare un'autorizzazione a pagamento annuale, pagavamo come ministero 1.000 euro l'anno per poter accedere al sistema informativo SISTER, che si chiama l'Agenzia del Territorio. Questo è quanto. E con questo abbiamo fatto questa georeferenziazione, traendone però poi i problemi che hanno portato a quello che diciamo. Vado avanti, un altro problema, ecco questo, visto che è nato qui, quindi voi conoscete benissimo questa cosa, lo volevo solo citare perché ha gli stessi problemi, secondo me, dello spostamento bene del Ministero dell'Interno. Qui, con tutte queste osservazioni, si produce un backlog che qualcuno dovrà andare a esaminare.
Claudio,
allora, come pensate di risolvere una cosa del genere?
No, questo intanto, intanto c'è da recitare che non nasce all'interno di una pubblica amministrazione. Cioè il sito diciamo, che ospita questa mappa è il sito di un comitato cittadino.
Sì,
quindi di direttamente un'operazione da
fare. Un'operazione quindi unilaterale in questo momento?
No, è bilaterale nel senso che quello che stanno attuando adesso i membri del comitato è quello di produrre sostanzialmente degli estratti e delle aree sensibili che emergono sostanzialmente dall'incrocio delle valutazioni dei cittadini rispetto alle aree di progetto. Un incontro che dovrebbero avere a breve è proprio con l'ANAS per quanto riguarda la questione del tram, per un tratto in progetto che è un progetto poi non è stato più progetto e adesso vorrebbero reinserirlo, e che è sostanzialmente quello che arriva a collegare fino all'università. Quindi l'idea poi del comitato è di ricevere le istanze che provengono in questo caso dall'AMAT e le risposte che vengono date dall'AMAT stessa poi integrarle sempre nella mappa, quindi avere poi un ulteriore strato informativo che è sostanzialmente la risposta del soggetto che ha in gestione questi progetti in modo da sovrapporli agli areali di trasformazione e alle valutazioni dei cittadini. Quindi è uno strumento sostanzialmente era quello intanto di sensibilizzare la cittadinanza e soprattutto di portare sul tavolo dei decisori, perché poi alla fine il decisore in questo caso è sempre il Comune di Palermo e le varie aziende municipalizzate, e sottoporre sempre una serie di aree sensibili su cui riaprire dei tavoli di discussione. Questo è l'obiettivo.
Beh, io l'ho portato perché è molto interessante, ma anche perché mi è stato chiesto da Italia Nostra proprio in questi giorni di realizzare un sistema di carta del rischio, quindi ripartire da quella carta del rischio del patrimonio culturale, dove ovviamente difendere il patrimonio, vogliono avviare a tutti i tanti dei centri di acquisizione dati con i cittadini e con quello che chiamano loro l'anno del numero, no, con siamo una persona che fa servizio civile, insomma dei volontari, cioè un volontariato civile che viene pagato molto poco, però insomma, è che vogliono far partire un sistema di questo tipo. Cioè questo è sempre molto interessante, se volete venire in contatto con l'azienda nostra, perché è la tecnologia che ci serve, è questa. Però siamo fermi al problema del vecchio dato. Una volta che avete acquisito le schede, che chi tratta il dato e dice questo dato.
Allora, qua diciamo che questo problema è stato affrontato, ma nello stesso tempo viene bypassato, perché la natura stessa di questo strumento, ripeto, partendo direttamente dal basso, non ha la necessità immediata di confrontarsi subito a livello più alto gerarchico. Nel momento in cui uno strumento di coinvolgimento della cittadinanza lo pongo non più a un livello basso, ma già a un livello alto, ben lì deve iniziare a studiare anche nell'immediato la possibilità di verificare, insomma dare una sorta di validazione a queste informazioni. Questo è sicuramente un problema fondamentale.
Su questi meccanismi, appunto, non chiamiamoli di ascolto, insomma, invece è proprio veramente un sviluppo veramente straordinario. Insomma, sono svariate cose.
Sì, ci sono una volevo dire, ce n'è ormai un esempio che va oltre le possibilità delle singole amministrazioni che nascono dal basso. Io qui volevo solo puntualizzare che tutti questi sistemi hanno questa necessità di gestione successiva dei dati. Poi c'è quest'altro fenomeno delle mappe dinamiche che ho scritto in ancora tempo, sì. OpenStreetMap è un
nostro innamoramento.
Sì, però sta creando dei problemi.
A chi?
Sembra che qualcuno si fosse accidentato con sono successe cose che sono arrivate segnalazioni a noi di queste. Vabbè, conoscere benissimo la cosa interessante.
Sai che sono veramente
dipende dalla licenza.
Io c'è una licenza Creative Commons, allora, sono comunque un sistema di regole.
Io vorrei fare una riflessione su questo, però. Una riflessione che è fondamentale, che tutte le pubbliche amministrazioni sentono bisogno di fare. Bisogna che Turchia oggi sta diventando una cosa molto allargata. Molte producono da loro questa grafia. E questo è uno dei problemi più.
Certo, questo termine sta un po' confondendo, vorremmo.
No,
nello stesso tempo noi cerchiamo di spostare un po' il concetto di tipografia sul concetto di informazione e di organizzazione del tempo che ha.
Il termine
è non lo so, possiamo discutere a lungo,
ma questo è il
fondamento
che in tutta la pubblica amministrazione bisogna avere la conoscenza del territorio perché aveva la cartografia.
Allora sbagliano.
Ma anche.
Sbagliano perché fanno tutte le cartografie di faccia. E questo è l'errore.
Le carte tecniche non sono le carte tecniche,
no,
sono degli interpretativi,
la carta
anche i garati. Non a caso, però già.
No, questa cosa.
C'è questa confusione che
è una confusione enorme. E allora bisogna spiegarlo.
Bisognerebbe però, vedi, bisognerebbe fare uno sforzo a cercare di cambiare quel termine. O iniziato tra virgolette. Perché anche la struttura l'etimo, insomma, è una cosa che non è più.
Ma infatti si confonde la cartografia con il. È stato creato un calcio alla cartografia perché la struttura della formazione geografica che poco a vedere con la professione del cartografo. Il cartografo, questo è particolarissimo, è uno che deve disegnare il territorio e renderlo in una maniera oggettiva, comprensibile in una leggenda. Non deve interpretare nulla, dare il più possibile una visione oggettiva. Come? Non è vero, sono quanti anni sono che si sono cartografi? Quanti anni sono? Allora, avevamo raggiunto
cartografia scientifica, sono a metà del
avevamo raggiunto un ottimo livello di produzione cartografica come demandando agli istituti che lo fanno per mestiere, sono istituti geografici, fanno questo, no? Hanno prodotto dei capitolati che mettevano al meglio delle conoscenze per poter dire che il territorio si rappresenta in questo modo. Non è la parte grafica che oggi mi interessa, ma anche quella atletica.
Contro la misura, contro la rappresentazione, sono aspetti di criticità diverse, ognuno ha un altro aspetto. Il fatto di interpretare, è più un capo a secondo aspetto, quello di rappresentazione
del territorio. Per interpretare è la base, il tempo
che sono la base
cartografica. Certo, ma allora tu, quindi se vai in oggi delle misure, è
forte l'interprete, perché nel momento in cui traduci tutto in un elenco di segni, quali segni scegli?
No, ma il
errore la faccio io questa interpretazione, questa cartografia. È il motivo per cui noi pensiamo che per interpretati per tematismo. Perché a noi interessa più che altro produrre conoscenza territoriale associata a un particolare tema o applicazione. La cartografia si chiama cartografia perché nel momento dato questo nome e questi supporti, e quello era l'unico modo con cui si gestiva la conoscenza del territorio. Si produceva su carta una rappresentazione del territorio e la si faceva per un determinato scopo. La carta tecnica si chiama tecnica, perché erano finali tecnici, che dovevano fare i piani urbanistici. E poi la storia
in
modo tale per cui l'unico supporto che c'era è stato reso praticamente universale per tutti i vecchi scopi.
No, c'era una cartografia di fase e poi c'era una cartografia di matica. No?
Sostanzialmente hanno preso questa strada duplice del vedetto Bo, che appunto è effettivamente è una carta, comunque cioè un'interpretazione, perlomeno un modello interpretativo, e comunque spanna quattro strade soltanto, cioè è una sorta di infrastruttura di dati di base, e quindi su una base ortofoto, sempre appunto a un metro si mettono su appunto l'idrografia, i confini comunali, tra l'altro il catasto e che cosa? L'idrografia, non so se l'ho detto, sono 4 o 5 strade, quella là è il vedetto Po. E poi c'è il vedetto Orto, e cioè quindi è tutta la copertura fatta con ortofoto.
tentativo nostro di far rinnovare il metodo grafico.
E quella è un'altra cosa, no, quello è un tentativo, però nasce da lì, da...
Io non so, però...
È una strada diversa che nasce proprio da una
nasce da quello che dice
concezione
lui.
Autoreferenziale, però, quindi non da...
Nasce
una...
da voler la strada, da voler la storia, la parte geometrica, la parte qualitativa, no, perché qui è il problema. Che seguendo il fatto che io devo fare la cartografia per questo scopo, che è una tendenza negli ultimi tanti in Italia, abbiamo avuto i più grandi sprechi. Abbiamo fatto appalti per fare la stessa cosa e pagarle 100 volte. Questo è il problema. Cioè, bisogna essere fatto sul piano di rilevamento ambientale. La GEA si è fatto il suo piano per le
autoporti.
E tanto la Camilla del Territorio ha parlato prima con la GEA, ce l'avete già, meno male. Sì. Cioè, questo è un problema. Sono investimenti da paura. Cioè, 35 milioni sono
Sì, non è sempre Google per Google dell'errore.
Sì,
Google per Google,
sì, ma perché, perché hanno preso appunto hanno fatto quell'estratto?
Perché si tratta Google come una cartografia.
Perché non avevano nulla di meglio. Questo
no, no, loro sanno la loro cartografia, sanno la carta.
È proprio per questo che però
la pazzia,
sanno benissimo che è meglio che non la tirino fuori.
Ma non è vero, si è
cazzato. Intanto bisogna...
A parte
con il dato del mercatore, che quindi poi nessuno riesce a metterci su i dati del GPS, sì, perché no, ovviamente non ce li riesce a mettere su normalmente.
Migliaia e migliaia di persone che fanno la patente su quella carta e
poi troppo nessuno, perché nessuno quella dopo la
fare. Quindi la stessa amministrazione.
Questa è indicativa, no?
Chiudo velocemente questa cosa, perché vorrei arrivare a queste domande. Noi abbiamo quindi una mutata disponibilità di dati che è successo in pochissimo tempo. Google Maps, con tutti i suoi dati, ha prodotto comunque finalmente un'educazione all'uso del sistema formativo grande.
Non c'è dubbio.
Questo non c'è dubbio. Ha delle specche. Pochi lo sanno, questa è la realtà, che adesso mi stanno portando documenti, ma su Google Maps è così, come appunto fa la camioneria di porto addirittura. Abbiamo, ecco, una delle domande più importanti, ma basta, ecco, il problema più grave che si sta diffondendo è questo, basta avere più dati per facilmente più frequentemente per conoscere di più. Questo è uno dei problemi su cui tutte le amministrazioni pubbliche stanno credendo. Per loro è avere più possibile dare sulla stessa porzione di territorio, tutti gli strumenti che riescono, tutti i livelli informativi che riescono a trovare, sono più dati. Quindi io vorrei tornare ancora, lo faccio apposta, io sono una persona che sempre parla di tecnologia avanzata, ma sempre molto avanti, oggi sono venuto qui con un spirito un po' più critico e vorrei, ma vogliamo tornare un attimo a vedere cosa era stato conquistato prima dell'era di internet. Dico questo perché faccio un lavoro anche editoriale, una rivista, ce ne sono due di rivista adesso, la seconda la presento qui, numero zero, non l'avete mai vista. Si occupa di tecnologie per i beni culturali, quindi spinta proprio da questa mia predisposizione all'uso di nuove tecnologie abbiamo fatto una rivista dedicata al patrimonio culturale. Ricevo tanti articoli, tante proposte di articoli, quindi mi rendo conto tutto sommato di qual è il livello stesso di tante proposizioni. A questo livello ho ricevuto un articolo proposto da un membro del comitato scientifico. Mi ha detto pubblica questa cosa perché è interessante, una ragazza che era laureata su un rilievo fotogrammetrico di San Francesco, una cosa del genere, insomma, rilievo di un monumento. Io quando ho letto, perché sono l'esperto un po' di fotogrammetrica, quindi conosco quello che è stato fatto prima e quello che è stato fatto dopo, mi sono reso conto che una tesi di questo tipo era stata fatta esclusivamente attingendo dati da internet, per serrati. Allora, come fai oggi tu a venirmi a dire, a poter pubblicare una cosa del genere se non sai quello che è stato scritto prima? Tanti e tanti documenti prodotti prima, che sono alla base della nostra conoscenza acquisita, non sono disponibili su internet. Molti studenti vengono invece pensando che internet è il sapere conosciuto. Questa è una cosa gravissima. Certo. Per cui punto un attimo il dito su questa attenzione, c'è una ricerca bibliografica che non dobbiamo dimenticare ed è stata dimenticata nelle nostre scuole. Poi succedono cose di questo tipo, che si dice che una cosa si fa in un certo modo ma sta scritto su internet, ma tu non sai che il professore molto importante più di te 40 anni prima ha sancito certe cose, tu lo puoi sapere anche a livello internazionale, perché tu bisognerà vedere solamente quel piccolo aspetto che è stato riportato su internet negli ultimi anni. Quindi io vorrei invitare ad aggiornare quello che è stato fatto prima, perché cioè, ricordiamoci quello che è stato fatto prima, lo troviamo pubblicato in tanti libri, forse una volta si pubblicava meno di oggi, testi sacri che sono sempre ben conosciuti, in modo da poter aggiornare le conoscenze e ripartire da posizioni già conosciute. L'errore più grave della ricerca di oggi è che si rimette sempre nella tua casa, si riparte a non dico nel caso vostro, ma in tantissimi casi nel mio settore disciplinare, la topografia, la cartografia, in una, non ci sono su questo editoriale, ve lo leggete qui, ci sono due relazioni presentate alla SITA, che è un convegno importante del nostro settore, che secondo me non meritavano di essere ammesse l'ho letto due, io me ne sono lette 40 sul treno di Torno d'Aquila perché mi erano date in digitale, quindi avevo il computer e me ne sono lette. Non meritavano perché descrivono delle cose veramente
la motivazione. La cita è quello che è.
No. Vabbè. Mi sembra di studiare questo delle frane. Io mi sono letto tutta la cosa delle frane, una delle più importanti ricerche arriva a dire che le frane vanno osservate da pontifisti. Vabbè. Io penso che da anni sappiamo che questo è un problema serio.
Hai visto quel filmato che c'era?
Avete visto che impressionante veramente. Quello distrugge tutte le ricerche nel settore cartografico, tutto tragico per l'analisi dei movimenti, per la velocità è impressionante. Bene, quindi uno degli elementi chiave dell'amministrazione del processo è questa. Deve predisporre una procedura di verifica della certezza del dato, quindi parliamo un po' di scuola.
Io non
accetto
il concetto di
conclusione. Ci diventa una procedura che va condivisa, che possiamo condividere la procedura, quindi la mettiamo a punto che abbiamo, deve esistere, non possiamo pensare di accettare tutto. Quindi io mi allineerei a degli standard, metico qualitativi, definiti secondo standard che già conosciamo, ripartiamo da quelli e li rimettiamo a tutto. Vediamo un po' questo lavoro è stato fatto dalle intese GIS che abbiamo avuto in questo periodo. Non bene, direi io, perché per poter procedere velocemente ad avere un documento scritto, l'interazione tra vari esperti è stata completamente bypassata, che ha risposto agli eventi bene, che non ha risposto non è stato. Quindi, purtroppo su questo punto ci vorrebbe una consolidata base su cui lavorare e eventualmente delle cose dinamiche che si evolvono. A chi compete dare nuovo? Questo è l'altro grande problema. Fino a che noi avevamo la legge quadro sulla cartografia degli anni 60, che purtroppo è ancora il nostro riferimento legislativo, avevano 5 organi e una commissione. Quindi c'era una commissione che doveva armonizzare l'operato dei 5 organi, commissione che è stata chiusa come ente inutile. Oggi sappiamo che gli organi sono più di 20, perché ce n'è uno per ogni regione, che è in grado di poter cartografare e decifrare autonomamente. Non c'è per legge, se non che qualche indicazione, ma non ci sono aggiornamenti della legge quando cartografica. Con difficoltà però siamo arrivati a un decreto, finalmente. Abbiamo un decreto che ci consente di adottare un sistema di riferimento di Roma. Non so se Luciano ne ha parlato.
Si
è parlato di questo decreto è questo qua. Guardate che bello, cioè, ci vuole un decreto del nostro Presidente del Consiglio per adottare il sistema di riferimento a Giudizio Nazionale. Questa è la versione del 19 novembre del 2009 che è stata approvata dalla Corte del Consiglio di Stato, un organo di controllo a fine dicembre, quindi tra un po' probabilmente finirà sotto la firma dei tanti decreti che quello ma questo che non potrà nemmeno capire neanche di cosa stiamo parlando. Ecco, queste procedure di controllo, ritorno un attimo all'Agenzia del Territorio, non lavoro per l'Agenzia del Territorio, l'ho portata come esempio l'unica amministrazione che conosco che fa procedure di controllo. Questa è la tabella, ovviamente l'ho tagliata, sono centinaia di casi di procedure di controllo che vengono realizzate. Per tirare fuori questa tabella, ma sapete quanti anni di conoscenza che sono dietro di attività e di esperienza? Qui è stato messo appunto tutta l'esperienza fatta negli ultimi 20 anni, nel settore informatico e nazionale. Quindi non è che si possa improvvisare spesso certe cose, bisogna ripartire dalle esperienze precedenti. Io credo che l'idea, l'innovazione possa nascere solo se ci dimentichiamo il passato, no? Però su certi aspetti i più grandi progressi tecnologici sono arrivati nel momento in cui si è ripartito dal livello del ricercatore precedente che aveva affrontato l'argomento, almeno conoscendo lo stesso. Qui è stato fatto questo, quindi si è arrivata a questa tabellazione che è tradotta in una formalizzazione abbastanza complessa. Quindi gli elementi di base delle scuole della pubblica amministrazione, li porto di nuovo per esempio perché è quell'unico che conosco di validazione. Allora, gli elementi base sono una piattaforma che deve essere necessariamente web. Web 2.0 non lo so, quindi direi di sì, se sapessimo cos'è web 2.0. Deve dare una distribuzione attraverso i web service. Qui abbiamo il problema dell'Autodesk Consortium e Dart3C che producono due cose diverse, non so, sapete con la versione, c'è la versione store, la distribuzione certificata dei dati per l'amministrazione, sono abbastanza informati, forse più informatici che ci potrebbero riguardare poco, l'importante è che vengono distribuiti servizi da parte dell'amministrazione dei coronari, quello che non fa il Ministero dei Beni Culturali su quella carta dell'iscritta di Manuano, assolutamente fare. Ci deve essere una validazione del dato. Cioè io qua faccio l'esempio della differenza tra Treccani e Wikipedia. Cioè chi si fida di Wikipedia? Io sento dire l'ho letto su Wikipedia, ma scusatemi, io la vedo un atteggiamento molto critico. Anche Treccani oggi mi è scesa molto basso, quindi certe dimensioni che possono stare. Però c'è bisogno di questa interazione utente e l'interoperabilità. E ci vogliono dei principi per qualità dei contenuti derivati dalle conoscenze acquisite. Non dico perché io ribadisco l'epoca precedente di internet che non può essere messo in questi termini, ma solo per dire ci sono studi che noi ignoriamo solamente perché non possiamo disporne a livello cartaceo, perché nessuno va più in biblioteca dentro da noi. Io per invitare uno studente ad andare in biblioteca vengo pure insultato, professore, ma che scherzo, c'ho tutto su internet. A Roma è così. Quindi noi abbiamo dei capitolati che andrebbero aggiornati. Perché procedere a ristudiare quello che è già stato fatto? Se la risoluzione ideale per il territorio è stata stabilita nelle varie scale, se ancora di scale vogliamo parlare o se vogliamo abolire la scala, non so, la scala è un riferimento per noi che ci dice qual è il livello di dettaglio in funzione dell'approccio di conoscenza. Ma ci sono delle regole generali base che sono semplici, che sono le uniche che possiamo ancora tenere. Ad esempio, la regola base della precisione erano gli errori di graficismo. Se io posso tracciare una linea piccola e quella linea è tanto piccola che all'interno può contenere il mio errore, posso definire quanto è l'errore. Semplicemente la cartografia di una volta veniva tracciata con un tratto 0,2, 0,2 decimi di millimetro, il tratto più piccolo. Sulla carta disegnata che voi trovate nell'istituto geografico millenario trovate anche un tratto un po' più piccolo, ma per definizione era 2 decimi di millimetro. Quindi il graficismo era 2 decimi di millimetro per la scala della carta. 20 centimetri scala 1 a 1000. 2 metri scala 1 a 10.000. Queste sono regole semplici, dovute dalla, derivate dall'utilizzo pratico, perché poi alla fine uno con la carta ci va sempre in giro, se la porta in giro, se sta in un territorio, va a fissare una carta. E l'errore deve essere contenuto là dentro. Non si può avere una carta in cui un segno abbia un errore che non
però
è.
C'è anche secondo me una questione abbastanza grossa, anche perché è ancora un po' nervosa da affrontare. Credo che sia il passaggio proprio dalla qualità metrica necessaria in determinati contesti, in determinate questioni o problematiche territoriali da affrontare, alla accuratezza o validazione qualitativa. Ancora neanche so come poter in questo termine, perché nel momento in cui, cioè sempre tutto in funzione dei soggetti e della problematica, cioè nel momento in cui ho necessità di un'informazione per processi per esempio partecipativi, per la definizione di problemi o segnalazioni, faccio l'esempio di anche la piattaforma di IRIS, no? Quella di Venezia, che in qualche modo supporta l'amministrazione attraverso la segnalazione di problemi di manutenzione urbana che il cittadino può segnalare tramite un portale, con una mappa di banalizio, insomma, un comune di virtuale, l'amministrazione accoglie questa istanza e in qualche modo si attiva per l'azione di manutenzione urbana. È chiaro che secondo me invece questa problematica, cioè questa questione di gestione urbana, non richiede tanto una precisione metrica, cioè quel dato io come lo vado a validare? Sicuramente non posso basarmi sull'accuratezza metrica di dove è stata localizzata il lampione per esempio rotto, eccetera. Quindi secondo me oggi c'è un problema duplice, cioè da un lato abbiamo a che fare con delle informazioni specifiche con determinati obiettivi che richiedono anche una qualità, che continuano a richiedere una qualità metrica elevata. Poi abbiamo un altro tipo di informazioni dove la questione metrica ha un peso paradossalmente quasi inferiore rispetto al contenuto dell'informazione qualitativa in termini proprio di contenuto. E quindi secondo me bisogna confrontarci con delle questioni abbastanza complesse, ecco perché anche il termine, forse validazione in termini metrici riesco più a percepirlo, mentre in termini qualitativi già lì inizio ad avere delle difficoltà nel riuscire a rapportare validazione e contenuto informativo.
Io sono sicuro che nessun fatto chiunque che abbia un capirsi per l'informazione di qualità. C'è sempre un modo per capirsi quella informazione non va bene. Il problema è che è sempre il terzo.
Il problema è codificare il.
Quindi se devo fare uno smagliamento, perché devo fare
un'altra
ci vuole fare.
Anche se devo fare un vincolo, una qualunque cosa.
No, ma io faccio l'esempio dell'amministratore urbano, l'impiegato dell'ufficio tecnico che riconoscere il bandino, la gara appalto per il riconoscimento dell'asfalto del strade e fa utilizzare per la cartografia lì. Lui mette in gara l'appalto 80.000 euro, 80.000 metri quadri di asfalto.
Però probabilmente.
Lui non lo sa che quella carta ha degli errori metrici.
Però penso che però posso fare
come fare però
dove
è scritto sulla carta che la carta non è metrica?
Però scusate, riprendo sempre, io poi posso anche dei
pagine gialle dei Telecom è l'esempio più eclatante in tutta Italia. Abbiamo le cartografie dei centri storici che non sono geometricamente accessibili. Perché a loro non importava mica la fase di
lavorare via. Questo sicuramente, però anche la questione di finanziamento, del movimento di denaro, dipende anche dalla questione del problema che si deve affrontare. Faccio l'esempio della Regione Puglia, per la redazione delle regioni territoriali specifico, ha sostanzialmente reso pubblico un osservatorio.
Che si l'ha visto, è bellissimo.
E lì hanno emesso un bando di buone pratiche dove c'era i premi erano abbastanza importanti dal punto di vista del riconoscimento del marchio, anche di agevolazioni nei finanziamenti. Però lì è sempre la questione di un conto è che dovevo fare una questione di strada, cosa fatta, eccetera, eccetera. Lì invece mi bastava semplicemente avere la proposizione di un soggetto, di una questione, di una buona pratica e lì intanto riesco anche a raggiungere il mio obiettivo senza dover utilizzare un linguaggio complesso dal punto di vista informativo. Quindi, cioè, secondo me la questione è molto molto complessa.
Allora, mettiti davanti a un giudice per capire queste questioni. Quando vai da un giudice, come fai a dirgli che le pagine gialle si sa che non hanno attendibilità metrica? Il giudice dice dove è scritto.
Perché l'uso
è molto spiegato.
Il problema sussiste anche per la mappa catastale che si fa sia garantiata alla fine.
Ma fate sul catastro ci sono procedure
controllate. Alla fine il confine catastale è dove ci sono proprio le tecnologie. Perché alla fine non è altro che un contenzione che può arrivare da 1000 al centimetro dove passa.
Dal punto di vista del linguaggio è diverso, però noi parliamo del senso di interesse del territorio. Il senso del territorio non è altro che coincidenza con il senso di interesse del quale diamo priorità a questo territorio e rileva l'accordo delle parti che diventa un patto che però è nel senso del territorio.
Per questo faccio una misura strumentale con una precisione che va bene a tutti.
Allora, siccome è un problema di memoria, l'altro però va giudicato rispetto alla questione urbana, cioè l'altro deve rimanere con i nomi. Perché quindi diciamo noi siamo d'accordo. Siccome noi stiamo parlando di territori e le persone su questi territori cambiano, allora ciò che è legato, i giudici dicono, ho cose, l'ideario che gli altri porterebbe, tutto ciò che si deve fare su quel territorio, può rimanere su quel territorio, come la servitù, no? Ecco, però la servitù, io cambio, arrivo nelle mie figlie, arrivo un altro, rimane là, e l'accordo non si può fare perché le persone cambiano. Allora, se noi quell'assetto di interesse lo facciamo diventare da lì, e attribuiamo a una persona di servitù la sua responsabilità, l'autorità, l'autorevolezza, vi dà la certificazione che è vero, come è stato deciso. È vero, il trova fondamento in un accordo per il tempo di tutela, dove come assetto di interesse da quell'assetto del territorio che è diventata la legge su quel territorio. Ecco la differenza tra accordo, legge, tra certificazione e accordo, perché l'accordo lo possiamo prendere noi, ma devono essere presenti le parti. E la legge che, come la nostra Costituzione, che parte da una legge, da un accordo, è diventata la legge. Sappiamo che quella legge dice che è riconosciuto da ciascuno di decidere le priorità. Ma se noi non abbiamo autorità e autorevolezza, come la certificazione, lo sbaglio che è umano, diventa sempre, produce sempre quel conflitto che non è mai gestito. Per gestirlo devo dare la disponibilità nella storia, oggi, domani, quindi sostenibile. Questo è sostenibile. E la gestione del conflitto oggi, sull'assetto di interesse, di tempo che esisterà oggi, deve essere sostenibile domani. Allora gli errori sulla cartografia saranno modificati a favore di quell'assetto di interessi che domani decideranno le priorità. Quindi è la disponibilità, questa è partecipazione. C'è una negoziazione di gente che capisce, sa cosa è stato prima, come ha detto lui, perché siamo arrivati qui a questo punto, quindi ho memoria e conoscete la legge. Ha disponibilità e potere di dire il suo linguaggio, semplice, tecnico, giuridico, architettura, informatico, lo che volete, però produce senso e produce trasformazione. Ecco che io sono qua, assumo queste parole, di cui do un senso come cittadina, come persona, come giurista, ma anch'io sono coinvolta, ma anche gli altri, perché da questo viene fuori, se sono tutelata nella mia servitù, o se la posso dismettere, perché non mi interessa niente. Cioè, secondo me, questa è la diretta di certificazione importante d'accordo, a parte di mantenere certificazione, ma anche memoria. Memoria con sostenibilità, però, perché se uno sa solo come prima, io sono d'accordo, invece penso quello da solo internet, ma se uno sa solo quello che ho scritto prima, non riesce più a capire quello che c'è dopo. Il problema è che oggi si è chiusa la memoria da prima.
Dovremmo obbligarci a digitalizzare tutto quello che
stiamo facendo. Ecco, sono d'accordo. Allora, sì, progetto di digitalizzazione. Vedere, però, certo, perché le mappe catastali dicono tutti, cioè noi possiamo, se noi andiamo a catastro, io e insieme, facevo con le mappe vecchie, e andavo avanti.
Ma ancora oggi si fa così, chi fa le vecchie. Però non a tutti è dato accesso a questa conoscenza.
Perché poi che io...
Che purtroppo si è perso.
Il catastro spagnolo posso vedere.
No, questo è un argomento che io ho saltato molto perché ovviamente è bellissimo. Ci sono tante risposte a questa cosa, perché abbiamo parlato con tutte le amministrazioni, no? E torniamo sempre sugli argomenti da pratica, queste cose, dei blocchi più blocchi al mondo. Il povero per tranquillizzarsi stanno facendo, ho visto con i miei occhi il progetto di Google tridimensionale carasta, cioè per le particelle in 3D con le altezze, perché stanno
correndo. Le coperture leader sul catastro
sono con queste coperture hanno fatto il catastro tridimensionale e stanno facendo di tutto per metterlo online con queste problematiche della privacy che devono scoperando. Il nostro è l'accesso libero adesso, finalmente, No, consultare il cadastro su www.sister.it, no, agenzia di rilogio.it, sì, barra sister, c'è una sistema formativa di realtà. Ma anche dal nostro cassetto fiscale si possono consultare alcuni parametri cadastrali, cioè è stato piano piano stanno aprendo con un'ottica diversa. Volevo dire comunque che questa interazione tra la parabilità sta portando a una serie di problematiche che non si risolvono facilmente. Faccio un esempio. Questa gestione del backlog generata dall'interazione utente di cui parlavo prima, che è un problema serio, che un'amministrazione seria se pone questo tipo di attività deve darlo fuori. Il cadastro risolve il backlog di tutte le interazioni con cittadini e tecnici. Quindi i due esempi di prima, no? Spostamento beni carte e rischio, da una parte che non è stato risolto, nel cadastro è stato risolto per forza, perché no, veniva bloccato tutto il processo. Lo sfruttamento appunto degli utenti. Questa è una delle cose che più invece mi sta colpendo sempre di più. Questa è un mio editoriale di Geomedia 4 del 2007. Fui colpito da questa pubblicità della Tonton, ma che fresche ogni giorno. Ce n'era una traduzione, quindi anche la rivolta del Fiumicino, una cartella a caratteri cubitali che diceva questo. Noi siamo in grado di darvi mappe fresche tutti i giorni, aggiornate. Perché? Teleatlas dichiarò di avere a disposizione tanti rilevatori quanti sono gli utenti. In grado, diciamo, all'interno dei nuovi indicatori, è stato inserito il telefono, cioè, finalmente che c'è questa comunicazione, ma lo spirito della società era un altro. No? Era questo di poter trasmettere. Tanto è vero che quando la TomTom acquisisce la Teleatlas, TomTom è proprietario della tecnologia, no? Teleatlas costruiva i grafici, all'epoca ci fu l'offerta d'acquisto, nell'offerta d'acquisto stessa si dichiarò che Teleatlas disponeva di 12 milioni di GPS installati e pronti ad operare sul territorio. 12 milioni di utenti che erano familiari e collaboratori del sistema. Mi sono ricordato la stessa inglese che ho preso dall'offerta di acquisto, no? Cosa pubblica, insomma. Queste sono schermate successive che ho ricavato da un premio di un video promozionale di TomTom, cioè voi se vi comprate il TomTom con il telefonino poi siete interessati a un sito, nel sito dice tutte le volte che vedi una variazione sulla strada me la devi segnalare, quindi ecco cosa succede alla mia segnalazione, adesso questi sono dei frames, è un video molto lungo, io ho portato le tre facce importanti che ho creato, la persona si è dovuta andare attenzione, dal TomTom è dovuta andare sul computer del sistema per 10 mezz'ora, dopodiché entra e finalmente ha fatto la sua segnalazione ma utilizzando questo maledetto Map Insight, che è un sistema registrato complessissimo, e tre semplici passaggi. Vi invito a fare la prova. Io ci ho passato, che sono un esperto, un po' di tempo. Dopodiché la mia segnalazione è stata inviata e finalmente arrivata ai loro nemici. Gli aggiornamenti poi bene detta cliente, perché vengono venduti ai siti internet come Google, che poi riacquisiscono e ricomprano i dati dalla teleatlas. E ora finalmente l'utente, ben contento di aver fatto la sua segnalazione, può ricomprare i dati. Questo è il veicolo commerciale
anche sul versante Infomobility, si chiama B-Connect, che fanno qua a Treviso. Beh, l'azienda di Treviso si è scartellato, dai. Vabbè, insomma, installa sistemi che appunto acquisiscono in tempo reale i dati e che forniscono servizi sui navigatori. Tratti in tempo reale di quello che
è. Questa è una speculazione occulta, perché l'utente, cioè, non è la conoscenza di questa sua.
Beh, ormai molti cominciano a conoscere.
Quindi è diventato, io qui volevo notare che questa comunicazione non è più bidirezionale, è l'utilizzatore finale del sistema. Qui avrei chiuso non avrei altro, se non che se volete c'è ancora tempo.
No,
ho ricevuto un articolo mentre venivo qui a treno, però ho letto perché è fatto simpatico. Volevo leggerlo, sono privati, di che si tratta? Il titolo è Pressione 10 ad un passo dall'automazione completa. Chi lo scrive? Lo scrive il responsabile dello sviluppo del sistema Pregeo, no, Tupillano si chiama, Tupillano, un ingegnere che lavora alla SOGEI, che è la società che gestisce tutta l'informatica SOGEI, è 100% del Ministero di Finanze, scendenza di privato. Lui si occupa della procedura di automazione del cadastro da 20 anni, quindi sta lì e fa sempre solo questo. Ultimamente gli ho detto, ma siccome stiamo parlando molto di cadastro, mi mandi un articolo, dimmi a che livello siamo arrivati con la procedura di automazione. Io speravo che mi mandasse una nota tecnica dicendo che sono fatto questo, questo, questo e questo. Invece mi dà l'esempio, dice, guarda, devo raccontare un episodio che mi è successo, che c'è stato, per far capire qual è il livello dell'automazione. Allora, ve lo leggo, infatti lui parte così, per capire come si può concepire una completa automazione nel trattamento degli atti geometrici del trattamento del cadastro, è necessario conoscere qual è lo stato dell'arte, cioè da che punto bisogna partire e dove si deve arrivare. Per scrivere lo stato dell'arte trovo divertente raccontare questo episodio. Nell'avanzato luglio del 2009 ero il ministro di Oli, che è in matrimonio, uno di quelli che si contraggono dopo una lunga convivenza, generata anche da prove, di un mio amico Solano, La cerimonia presso il comune di Lenz, la dolcissima isola di Salina, per celebrare il sabato, seguita dal rinfresco serale e festa del durante notturna. Il giorno dopo, domenica, il mio amico mi porta i lavori di ristrutturazione di ampliamento dei requisiti con regolare concessione edilizia, l'esposizione di tutela del patrimonio, una sua bella casa sull'isola in collina. I lavori sono ultimati e hai il problema di presentare il fine lavori al quale deve essere allegata la variazione. Mi chiede un aiuto, mi dico ingegnere, ma poi promessi che sia col cadastro, visto che il traghetto per il mio ritorno a Roma partirà sulle Cristine, mi organizzo un attimo. Allora andiamo da Sabbaccaio, che ha un collegamento DSL e che naturalmente è amico, ci apre la bottega di domenica e ci accende il PC. Mi collego al sito dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, area riservata agli iscritti, servizio, misure, richiede una strada di mappa allo scritto di Messina. Dopo alcuni secondi ho una stampa della strada, compagno formato di DS per completezza che dopo la ai terreni e dai fabbricanti. Ci accorgiamo subito che la sacca va fabbricata per portare in massa deve essere avviata, che pertanto è necessario predisporre lo tipo mappale. La superficie dell'avviamento è superiore al 50% della superficie corrispondente alla sagoma rappresentata in massa, e quindi occorre un mappale con i punti fiduciari. Non ci perdiamo d'animo e accediamo al sito dell'Agenzia del Territorio, servizio per il professionistico, fotografia dei punti fiduciari. Controlliamo i punti fiduciali riportati sulle strade, tra questi ne scegliamo tre che formano un buon triangolo e che sono dotati di fotografie. Recuperiamo la sigla di fotografia e le stampiamo bianco e nero solo perché in realtà non sono tanti colori. E poi andare a trovare i punti fiduciali del territorio, non solo le punti colonesi, le strutture militari, hanno campanili, mette di montagna. I punti fiduciali erano il marciapiedino, la sigla fabbricata, una cosa incredibile. Ora abbiamo a disposizione tutti i documenti necessari per eseguire il tipo mappale, ci manca solo il rilievo, però sono le 11, ma c'è caso che abbiamo lo strumento, il mio amico che ama l'impresa, che fa i lavori e che ha addirittura il GPS a Libari. Allora decidiamo di fare una gita in un modo, prendiamo il GPS e anche un tagliato del girare con distanziato che potrebbe tornare utile, e il pomeriggio quando rinfresca facciamo il rilievo. Il rilievo è stato semplice e veloce, il GPS lavora in tempo reale con rete in apposta e riceve le correzioni dalla stazione che rimane. Dunque, in breve tempo posizioniamo i tre punti fiduciari rilevando alcuni punti fuori centro del GPS e misurando la distanza al centro con una pertuccia graduata. Infine rileviamo due punti intervisibili vicino al fabbricato e li monumentiamo con dei chiodi a terra. Si passa poi al tagliato, le stazioni su uno dei due chiodi orientato sull'altro e si fa rilievo dell'ampliamento e di qualche punto del fabbricato dei punti. Dopo cena, la tabaccaio mi scarico Pregeo, il software, che non mi capisce se la sua pretaglia, ma dal sito della agenzia. Mi scarico Pregeo dal sito dell'Agenzia del Territorio. La TAP è l'archivio delle misure di distanza, delle mute distanze di Messina, salvo l'estratto in formato PDF come file, raster, PNG e con Pregeo costruisco una strada di mappa auto allestito. Trascrivo le parti misurate, scaricate dal GPS e le misure cellimetriche scaricate dalla sezione totale in un impresso pregeo. Lo elaboro, controllo le punte di istanze, vettorizzo l'ampliamento, sto sull'estratto e rispongo alla proposta della realizzazione del Allora, il dottore spesa, ovviamente. Poi chiamo mio figlio a Roma, mi faccio spedire via email come allegato il programma di firma elettronica e di file di controllo della firma, disponibile a tutti i professionisti che l'hanno richiesto. Procedo alla firma elettronica del tipo mappale e finalmente verso mezzanotte attivo SISTER, che è quel sistema di informazione per terreni, e invio il mappale firmato all'ufficio di Cortina. Il giorno seguente, lunedì, sempre dal tabaccaio, attivo SISTER e mi accorgo che il mappale è stato respinto, con la motivazione che nella lista dei soggetti firmatari, che peraltro corrisponde alla lista di catasto fabbricati, mancano le quote di possesso. Ovviamente non dovrebbero essere inserite perché le liste aggiornate è corretto, ovviamente puntualizzo, io sono esperto di questa cosa, quindi non me lo potete rifiutare, no? Ma l'ufficio di Messina le vuole, bene, non ne faremo una questione, ci aggiungo le quote e lo spedisco di nuovo, poi parto, il mercoledì successivo il mappale risultava approvato. Ma questo è più o meno lo stato di fatto attuale a fare partire, diciamo lui sta dicendo a me, per migliorare l'automazione, perché gli ho chiesto che cosa possiamo fare ancora per migliorare l'automazione. Bene, ci domandiamo in quale modo, date le normative vigenti, possono essere automatizzati gli adottimenti necessari per la fase di predisposizione dell'atto di aggiornamento. La risposta che abbiamo è semplice. Occorrerebbe una maggiore integrazione della procedura che utilizziamo con gli archivi del catasto, ad esempio tramite servizi in web in tempo reale. Oppure, per il momento, abbiamo bisogno di un documento che contenga tutte le informazioni necessarie per la predisposizione dell'archivo. Come avete visto, lui ha dovuto fare, perché lo sa, richiedendo qui, sono i tre posti diversi. Questo documento di cui si sta parlando però è il nuovo documento, il nuovo estratto di massa per atto di aggiornamento in formato pregevo 10. L'ultima procedura che ha rilasciato contiene per un documento che avrà tutto e quindi verrà distribuito su web in tempo reale. Ma adesso contiene i poligoni rappresentativi delle particelle richieste, da licenziare compreso l'elenco dei soggetti in forma di lista catastale, informazioni relative ai punti fiduciari che si trovano intorno alle particelle e le istanze misurate per i punti fiduciari stessi. Con il nuovo estratto è possibile predisporre il tipo senza la necessità di consultare ulteriori atti catastali. Ora la domanda, quella che facevo io, è in qualche modo in quale modo possono essere ulteriormente analizzate le procedure dell'ufficio in modo che l'atto di aggiornamento possa essere elaborato e registrato automaticamente. La risposta consiste nella trasformazione dei controlli che sono effettuati dagli operatori dell'ufficio e controlli automatici implementati in delle procedure. E questo è quello che stanno fatto adesso. Praticamente hanno automatizzato tutte le procedure ed ecco lì l'errore che poi gli visualizza l'ufficio di Messina che dice siccome era automatico non si è reso conto che quella mancanza era comunque accettabile per altre vie. Ovviamente l'automatismo ha i suoi problemi. Vabbè, non continuo a lei, ma insomma per dire una cosa del genere, sapete quanto ci voleva fino a qualche tempo fa? Cioè il minimo nell'era dell'automazione attuale sono 6 mesi di lavoro per un professionista. L'aggiornamento del suo mappale nell'era informatizzata attuale parlo erano 6 mesi. Adesso lui con questo esperimento l'ha fatto nel weekend a Tivoli, oltretutto, senza strumenti. Non dico le procedure di prima che erano 20 anni, io parlo di quelle attuali informatizzate sono 6 mesi. È una conquista, credo che è una delle cose di informazione che abbia fatto qualche cosa. Ovviamente non ci ha dato la carta vera, è questo che non ha fatto. Ed è la cosa che Luciano Sunace in questo momento sta spingendo, sta cercando di portare l'agenzia sui nostri a realizzare una carta vera, magari in collaborazione con gli organi cartografici di Stato.
Sì, questo è il catasto. Di fatto poi la contraddizione si è acuita perché se da un lato tutta la vicenda della cartografia tecnica in America sostanzialmente si è andata progressivamente a indebolire, sia per lo sviluppo di tutta la vicenda.